Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Un sostegno quasi unanime al vertice dell'Unione Europea. 26 paesi ribadiscono l'appoggio a Kiev, resta contraria l'Ungheria di Orbán. Cambio di prassi in materia d'asilo: da metà aprile espulsi dalla Svizzera determinati afghani la cui domanda è stata respinta. Promuove un'ideologia eccessivamente progressista. Negli Stati Uniti Trump vuole lo smantellamento del Dipartimento Federale dell'Istruzione. Ok su ghiaccio è la Davos, la prima semifinalista dei playoff, liquidata la pratica Zugo in sole 4 partite. La difesa dell'Europa è stata ancora l'argomento centrale al Consiglio europeo che si è tenuto ieri a Bruxelles, il secondo in 2 settimane dedicato al tema. I leader dell'UE hanno rinnovato il loro appoggio al presidente ucraino Zelensky senza curarsi dell'aperto dissenso del premier ungherese Orbán. Sentiamo il corrispondente Andrea Ostinelli.
La vicinanza a Zelensky, collegato in videoconferenza, l'isolamento di Orbán, presente in sala ma ormai messo all'angolo. Come 2 settimane or sono, in 26 leader hanno riaffermato il loro sostegno all'Ucraina per una pace giusta e duratura, ma diversamente da allora questi non hanno nemmeno cercato un compromesso con Orbán, portatore, come rivendica lo stesso premier Magyaro, di una divergenza strategica rispetto ai colleghi europei. Zelensky, le informati della conversazione definita molto produttiva avuta mercoledì sera con Donald Trump, dicendo che prosegue il lavoro per un cessate il fuoco incondizionato in tutta l'Ucraina. L'Unione Europea deve essere al tavolo della discussione che riguarda la sua sicurezza, ha sostenuto il presidente ucraino, lanciando un appello all'unità dei 27 e criticando, senza nominarlo, il premier Magyaro. Unico a non voler sostenere militarmente l'Ucraina in modo che possa presentarsi in una posizione di forza, almeno relativa, al tavolo negoziale. Dobbiamo rispettare la sua posizione, ma non possiamo rimanere bloccati perché l'Ungheria pensa diversamente dagli altri, ha commentato il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Ieri non c'erano decisioni da prendere all'unanimità, isolare Orbán è stata una mossa tutto sommato facile, ma il premier Magyaro sarà al potere almeno per un anno ancora, potrà essere pericoloso di nuovo quando si tratterà di sanzioni contro la Russia, di bilancio europeo, di allargamento. Già chiaro il suo no all'entrata di Kiev nell'Unione. Nell'immediato, tuttavia, gli altri leader accelerano sull'aiuto militare e finanziario a Kiev, le iniziative prese dai cosiddetti paesi volenterosi, anche all'esterno del quadro istituzionale europeo, sono e saranno più che mai necessarie sia per il destino dell'Ucraina, sia per la sicurezza di tutto il continente.
Intanto sull'Ucraina, 2 giorni fa era planato il pesante dubbio concernente il destino delle potenti centrali nucleari del paese. Da Washington il presidente Trump aveva avanzato l'idea che passassero in mani statunitensi e questo le proteggerebbe dagli attacchi militari russi. Il suo omologo Zelensky ha chiarito che non sarà così o quasi. Sentiamo da Kramatorsk il nostro inviato Piero Grabeck.
L'idea di base avanzata dalla Casa Bianca era analoga a quella già avanzata per i minerali rari ucraini. Se passano in mano agli americani, i loro giacimenti non verranno attaccati dai russi. Una garanzia a lungo termine, secondo Washington. Ma le centrali nucleari sono un'altra storia. Kiev ne possiede 4, tra cui quella di Zaporizhia, messa temporaneamente a riposo e costantemente minacciata dai bombardamenti, in quanto si trova proprio lungo la linea del fronte da ormai 3 anni. Ieri il presidente ucraino ha dovuto fornire delle spiegazioni dopo la sua telefonata con Donald Trump e ha risposto che gli impianti appartengono allo Stato ucraino, la loro proprietà non è mai stata in discussione. Un po' diverso invece il discorso per la centrale nucleare di Zaporizhia. Per questa invece ci sono prospettive diverse nel caso in cui gli Stati Uniti fossero disposti a strapparla ai russi ed investirvi del denaro per renderla più moderna, un'eventualità di cui Zelensky sarebbe pronto a discutere. Non si conoscono ulteriori dettagli, l'operazione si prospetta sicuramente molto delicata di fronte agli ingenti mezzi con cui la Russia ha sottratto la centrale all'Ucraina, mantenendone il controllo e assumendosi dei rischi enormi.
Il tasso di impiego delle rifugiate ucraine in Svizzera non raggiunge gli obiettivi. Alla fine dello scorso anno lavorava infatti solo il 28,2% delle donne con statuto S, poche rispetto al traguardo fissato al 40%. Uno studio commissionato dalla Confederazione fa luce sui motivi alla base di tale ritardo. Da Berna Anna Riva.
Sono circa 67.000 i rifugiati ucraini in Svizzera con statuto di protezione S. Il 62% sono donne. Il 70% di queste dispone di un diploma universitario e molte di loro possono vantare un'esperienza professionale nei settori della sanità e dell'educazione, particolarmente segnati in Svizzera da una carenza di manodopera. Ci sarebbero dunque tutti i presupposti perché il tasso di impiego delle rifugiate ucraine si attesti a livelli elevati o comunque solidi. E però così non è. Lo rileva uno studio dell'Università di Neuchâtel. Quali sono allora i principali ostacoli all'integrazione professionale delle rifugiate ucraine? Innanzitutto la questione linguistica. Anche le persone più dotate necessitano di tempo per imparare il tedesco o il francese ed eventuali conoscenze di inglese possono non rivelarsi particolarmente utili in una piccola o media impresa o nel contatto diretto con la clientela. Poi il mancato riconoscimento dei diplomi, soprattutto nel settore educativo. E tre, le difficoltà nel conciliare lavoro e famiglia, quindi figli, spesso in età scolastica. A tutto ciò si aggiunge un futuro incerto. Lo statuto S è infatti legato a una prospettiva di rientro in Ucraina. Tanti elementi che portano a un unico, desolante risultato. Anche se, va detto, tra il giugno 2022 e la fine dell'anno scorso, il tasso di impiego delle rifugiate ucraine è comunque passato dal 6,1 al 28,2%.
Parliamo ora di un'altra categoria di rifugiati in Svizzera, quelli provenienti dall'Afghanistan, nei confronti dei quali, o meglio di una parte di loro, Berna ha deciso un cambio di prassi in materia di asilo. Da metà aprile gli uomini soli e in buona salute, la cui domanda era stata respinta, verranno infatti nuovamente espulsi dal paese. La misura, dice la Segreteria di Stato della Migrazione, riguarderà un numero relativamente basso di persone. Riferisce da Berna Giampaolo Driussi.
Rispetto all'agosto del 2021, quando i talebani avevano ripreso il potere, la situazione in Afghanistan è nettamente migliorata in quanto a sicurezza e segnali positivi ci sono anche sotto il profilo socio-economico. Lo dicono le ultime analisi della SEM, condizioni che permettono una ripresa, ancorché molto prudente, degli allontanamenti per coloro che si sono visti rifiutare la domanda d'asilo. Il provvedimento, primo vero e proprio cambiamento di prassi da 4 anni a questa parte, riguarderà i maschi maggiorenni in buona salute che soggiornano in Svizzera senza famiglia e che una volta tornati in patria potranno contare su una solida rete di contatti in grado di consentire loro il reinserimento sociale e professionale. Impossibile sapere al momento quante espulsioni verranno effettuate, da noi contattata la Segreteria di Stato della Migrazione parla di un numero relativamente basso. Le donne, le famiglie, i richiedenti asilo minorenni e le persone con problemi di salute, se non viene concesso loro l'asilo o se non hanno già depositato domanda in uno Stato Dublino, continueranno di norma ad essere ammessi provvisoriamente in Svizzera. Discorso a parte per chi ha o avrà commesso reati gravi o per chi rappresenta una minaccia per la sicurezza del paese. Coloro che rientrano in questa categoria continueranno di principio ad essere espulsi. I primi allontanamenti, riguardanti 5 persone, erano avvenuti l'anno scorso.
In Ticino per la prima volta c'è un numero che permette di valutare gli effetti del nuovo accordo sulla tassazione dei frontalieri. Non si sa ancora il numero preciso delle persone, ma i nuovi casi sono 10.164 che portano nelle casse del cantone poco meno di 13 milioni di franchi. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
Ci sono i vecchi frontalieri, quelli nuovi, quindi chi è diventato frontaliere dopo il 17 luglio del 2023, e poi c'è chi non soddisfa i requisiti per essere definito frontaliere, che in parole povere significa che non abita nella fascia di 20 km dal confine o non rientra al domicilio tutte le sere. Mancano ancora le cifre per i vecchi frontalieri, che rappresentano la maggior parte di chi viene in Ticino a lavorare, ma per la prima volta, il direttore della divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, Giordano Macchi, ha a disposizione i numeri delle altre due categorie.
La cifra totale sono 21.000 casi e un caso potrebbe contenere un lavoratore che lavora al 50% presso 2 datori di lavoro. Ma chiarito questo, abbiamo 10.000 casi di nuovi frontalieri in fascia e che non soddisfano questa definizione sono in totale 11.000 casi.
A livello invece di volume, avete dei numeri per capire quanto hanno guadagnato e quindi quanta imposta avete potuto riscuotere e resterà in Ticino?
Sì, per i 10.000 casi di nuovi frontalieri il nostro gettito netto è di circa 13 milioni di franchi. Gli altri casi sono invece imposti normalmente come da convenzione e non d'accordo dei frontalieri e si tratta di 40 milioni di franchi. Il totale sono 53 milioni di franchi.
Troppo presto per sapere se il cantone sia riuscito a incassare più soldi in totale, visto che mancano i numeri fondamentali dei vecchi frontalieri. Su quelli nuovi però rimane sul territorio una tassazione all'80%, mentre se fossero tassati come quelli vecchi, dopo i ristorni sarebbe rimasto solo il 60%.
Il governo israeliano silura Ronen Bar, il capo dello Shin Bet e servizi segreti interni, accogliendo così all'unanimità la proposta del premier Benjamin Netanyahu. I due si lanciavano reciproche accuse per gli attacchi del 7 ottobre del 2023, ma recentemente Ronen Bar aveva aperto un'indagine su alcuni stretti collaboratori del primo ministro, sospettati di aver preso tangenti dal Qatar in cambio di una presunta influenza sui più alti processi decisionali di Israele. Parliamo del cosiddetto Qatar Gate. È una decisione politicamente motivata, replica l'interessato, difeso da migliaia di persone che sono scese in piazza denunciando quello che definiscono un attacco alla democrazia. Negli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che pone le basi per lo smantellamento del Dipartimento federale dell'istruzione, accusato di promuovere un'ideologia considerata eccessivamente progressista. 2.000 su un totale di 4.000 i dipendenti che restano con effetto immediato senza lavoro. Per la Casa Bianca il sistema scolastico deve tornare sotto il controllo esclusivo dei singoli stati. Da Washington Andrea Vosti.
Donald Trump prosegue il suo assalto all'amministrazione federale. Questa volta a finire nel mirino del presidente statunitense è il Dipartimento dell'Istruzione, istituito da Jimmy Carter nel 1979.
We'll sign an executive order to begin eliminating the Federal Department of Education.
Per divenire effettivo lo smantellamento del Dipartimento dovrà passare da un voto del Congresso, controllato dai repubblicani. Ma con il suo ordine esecutivo Trump ne pregiudica di fatto l'operatività. L'obiettivo della Casa Bianca e della destra americana è quello di ripristinare il controllo degli stati sul sistema scolastico. Accusato di indottrinare gli studenti con idee progressiste su temi di genere, sessualità e sul passato schiavista.
We want to return our students to the states.
Indignata ma impotente la reazione dei democratici con il leader della minoranza al Senato, Chuck Schumer, che ha definito il decreto presidenziale una delle azioni più distruttive mai intraprese da un inquilino della Casa Bianca. A farne le spese saranno, con tutta probabilità, i programmi destinati a compensare le storiche ineguaglianze nel campo dell'istruzione. E quindi le famiglie più povere, quelle che vivono nelle aree rurali o che appartengono a una minoranza razziale. Trump ha quindi accusato il Dipartimento di essere responsabile per le deludenti prestazioni degli studenti americani.
We're not doing well with the world of education.
La battaglia sul controllo dell'istruzione si sposterà ora, con tutta probabilità, nelle aule dei tribunali.
In Gran Bretagna l'aeroporto di Heathrow, uno degli scali più trafficati al mondo, è stato chiuso a causa di un'interruzione dell'elettricità. Il danno è stato provocato da un potente incendio in una stazione elettrica che rifornisce l'aeroporto. La chiusura è prevista fino alla mezzanotte. Sono state cancellate diverse centinaia di voli. Heathrow è anche un importante snodo del traffico aereo internazionale. Per questo motivo sono annunciate ripercussioni anche su questo piano. Ora un anticipo della pagina sportiva, perché per la prima volta una donna siederà alla testa dello sport mondiale. Kirsty Coventry è stata infatti nominata ieri nuovo presidente del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale. Succede al tedesco Thomas Bach. 41 anni, dello Zimbabwe, dove è ministro dello sport attualmente, anche questa è una novità, mai un rappresentante dell'Africa aveva presieduto prima d'ora il CIO, ex nuotatrice. Coventry ha vinto 7 medaglie olimpiche, tra cui 2 ori. Che cosa rappresenta la sua scelta? Lo abbiamo chiesto a Nicola Sbetti, che è professore di storia dello sport all'Università di Bologna.
Non c'è dubbio che l'elezione di Kirsty Coventry abbia una portata storica. Se noi guardiamo all'aspetto simbolico, io penso che si debba utilizzare, ma senza esitazioni, il termine rivoluzionario. Perché è stato detto da tutti, ma questa elezione abbatte contemporaneamente due barriere quella di genere e quella del continente africano. Dopodiché, se al di là degli aspetti più simbolici guardiamo al lato politico, ecco che il programma della Coventry sembra quello più in linea con la visione di Thomas Bach. E quindi, in sintesi, forse potremmo dire che questa elezione è stata una rivoluzione sì, ma nel segno della continuità.
Quali sono le principali difficoltà che Coventry dovrà affrontare in un momento in cui le pressioni politiche sullo sport sono più forti che mai?
E chiaramente Coventry si trova davanti a un compito non facile, perché dovrà traghettare il movimento olimpico in un'epoca di guerre e grandi tensioni internazionali che, come sempre avviene, si riversano sull'attività sportiva, e in questo senso sarà chiamato a prendere una decisione sulla Russia, ma anche sulla partecipazione delle atlete transessuali. E in questo senso la presenza di Trump alla Casa Bianca e il padrone di casa per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 non aiuta di certo.
Nicolas Betti, professore di storia dello sport all'Università di Bologna, ora il resto dello sport. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.